105-250 Radio Big Cloud, la perla di Labon. Oggi si parla di qualcuno volò sul nido del cuculo, non casualmente l'intervallo musicale la Psycho dei Sonics. Torniamo a bomba.
Dunque, ricordiamo ancora una volta il nostro numero.
346-66-73-263 per i vostri sms. Adesso ci è giunto un messaggio, ma si parla di polizia ferma l'uscita della strada di Stupinigi, direzione Orbassano. Occhio a tutti.
Dunque, abbiamo già nominato tra gli attori, oltre ai protagonisti che sono, Jack Nicholson nella parte di Randolph Patrick McMurphy, Louis Fletcher nella parte di Miss Ratched, Christopher Lloyd, futuro scienziato di Ritorno dal Futuro, Danny DeVito, e poi, ho dimenticato, ve lo dico adesso, Brad Dourif, che diventerà famoso con Mississippi Burning, Dune e tanti altri. In questo caso giovanissimo è la parte del ragazzo Billy Bibbit, che c'è anche nel romanzo, è di una famiglia benestante, è stato messo nell'istituto dalla famiglia, ed è lui che morirà alla fine del romanzo e anche del film. Brad Dourif. Questi sono i personaggi che fanno parte, i personaggi principali, quelli che interloquiscono, litigano durante il film. Quelli che invece stanno in sottofondo, che si vedono soltanto, intervengono più raramente, quelli invece sono veri pazienti dell'ospedale psichiatrico in cui fu girato il film.
Dai,
sì, veri pazienti, tutti quelli che girano intorno. E racconta anche chi ha partecipato a quel film, ricorda anche che Louise Fletcher era talmente entrata nella parte di Miss Rachel che nelle pause del film, quando
gli ordini,
sì,
davvero,
poi quando Christopher Lloyd, quando entravano nella pausa, andavano al ristorante a mangiare e lei diceva: tu ti siedi qui, tu ti siedi qui, tu ti siedi. Era entrata nella parte. Avrete,
quando si parla, mettono lo Stanislavski,
sì, sì, sì. Per tutta la durata del film, il film è ambientato, è girato più o meno in California, però è ambientato nell'ospedale di psichiatrico di Salem, nell'Oregon. Io sono andato a leggere un po' quello che c'era su questo film per preparare questa trasmissione. C'era scritto che, ho trovato scritto, che hanno scelto, è stato scelto Salem perché Salem è la città delle streghe, dove si svolge un processo alle streghe. In realtà chi ha scritto questo ha fatto le cose un po' frettolosamente, perché la città di Salem, in cui ci fu una famosa caccia alle streghe, effettivamente
era
nel Massachusetts, era nel New England, e infatti avvenne tra il 1647 e il 1688, che finì infatti con 19 impiccati, ecco. Durò per una decina d'anni, anzi anche di più, perché fu una psicosi di massa,
sì, isterie collettive, visioni,
sì, e denuncia a catena finché qualcuno finalmente decise adesso basta, così non si può andare.
Più di 10 anni.
Sì, sì.
Andati in giro a sentire le voci di Dio, a ammazzare la gente.
No, che ognuno che veniva accusato accusava un altro, per salvarsi accusava un altro.
Manco le pulpie staliniane, bellissimo.
Sì, sì, sì. E avvenne a Salem nel Massachusetts, non nell'Oregon, perché nell'Oregon nel 1600 non c'erano ancora
lupi e orsi.
Non c'erano ancora arrivati, quindi questo collegamento non c'è. Che altro c'è da dire? Vediamo adesso un altro brano. Ve l'avevo già accennato, ve lo ripeto, che Patrick McMurphy vuole vedere la finale, sì. E la capo infermiera gli dice che non si può, perché è stato tutto rigidamente. Abbiamo stabilito rigidamente.
Non è possibile.
C'è stato un lungo studio per poter fare il programma della giornata. Non possiamo mica cambiarlo così. Allora lei gli dice: va bene, mette i voti. Lui mette i voti e la maggioranza vuole tra i acuti. Gli acuti sono quelli che perlomeno parlano. Lei dice: no, devi mettere i voti tra tutti quelli del reparto. Quello del reparto è costituito dagli acuti e dai cronici. Tra i cronici sono dei vegetali ormai, che non parlano e non sentono niente. Quindi è una cosa impari. Quindi in minoranza. Allora Ben Murphy deve trovare un voto, qualche voto anche tra i cronici, quelli che non riuscire a trovare qualche voto. Vediamo,
deve riuscire a fargli esprimere.
Questo preluderà poi alla scena che è famosissima, in cui riescono a guardarsi la partita con la televisione spenta. Adesso siamo nella fase precedente, in cui cerca di racimolare i voti sufficienti, con conseguente scontro, ennesimo scontro tra Ben Murphy e Ratched.
Generale. Basta che c'è la mano su, alza la mano. Fred Astaire, tu che mi dici, eh? Vuoi vedere la partita? Ti piace vedere la partita? Manca solo un voto, basta che alzi la mano.
Signori, la riunione è terminata.
Vacca troia, non c'è nessuno di voi stronzi deficienti che sappia di cosa sto parlando.
Signor McMurphy. La riunione è terminata.
D'accordo, vuole aspettare un minuto, solo un minuto?
Potrà domani riproporre l'argomento.
Bene, grande capo. Tu sei la nostra ultima speranza, che ne dici, eh? A noi basta solo che alzi la mano. Non ci serve altro da te oggi, grande capo. Ci basta solo che alzi la mano. Faglielo vedere che la sai alzare. Falle vedere che lo puoi ancora fare. Alza su quella mano, tutti gli altri lo hanno già fatto. Dai, alza la tua, grande capo, va bene? Porca, andiamo. Possibile che qui siete tutti scemi, non se ne salva nessuno.
Mac!
Grande capo! Il grande capo! Il grande capo, Mr. Hatchet! Mr. Hatchet, guardi, guardi! Il grande capo ha alzato la mano. Ha alzato la mano, guardi, ha votato.
Per favore, vuole per favore accendere la televisione, eh?
Tutti quanti al bagno, presto, presto, vieni, presto. Entra.
Il grande capo ha votato e adesso vuole per favore accendere la televisione.
Signor McMurphy, ormai la riunione è finita e anche la votazione.
Ma i voti sono 10-8. Il grande capo ha alzato la mano, guardi.
No, signor McMurphy, quando è finita la riunione i voti erano 9-9.
Ah, andiamo, non vorrà dire questo adesso. Non vorrà dire questo adesso. Senta, la pianti con queste cazzate. Adesso che anche il grande capo ha votato, siamo 10-8. E io voglio la televisione accesa adesso, subito.
Vai nel bagno e finisce con la porta.
Dai, muoviti.
Ma io voglio guardare la televisione.
No, hai un lavoro da fare. No.
Segue la scena in cui riescono a guardarsi la televisione con la guardarsi la partita con la televisione spenta.
L'audio
spento. Adesso vediamo, leggiamo da Roma, torniamo al romanzo e leggiamo dal romanzo di Ken Casey, in cui riunione dentro la sala infermiera. Riunione che ce la racconta il grande capo Bromden, che sta facendo le pulizie e è invisibile per gli altri. Questo ci serve per capire come la capo infermiera detta legge anche ai medici e agli infermieri. I medici, ormai è chiaro che Beth Murphy è un elemento destabilizzante nel reparto e vorrebbero trasferirlo in un altro reparto, agitati, che non vediamo mai, è un altro reparto. Però lei, diabolica, mi strece di essere, lo trasferiamo in un altro reparto e gli altri non lo vedono più. Rimane l'immagine che lui è un eroe che noi abbiamo represso e questo non va bene. Ci vorrebbe poi moltissimo tempo e forse non è possibile rimettere a posto la disciplina che lui ha sconvolto, perché rimarrebbe comunque sconvolta. Dobbiamo sconfiggerla dentro questo reparto. Vediamo come lei impone la sua opinione dentro ai medici.
Gli altri ridono. Sono più rilassati, adesso sicuri di essersi comportati come voleva Miss Ratched. Bevono tutti un sorso di caffè, tranne il fumatore di pipa, il quale ha un gran da fare perché la pipa seguita a spegnersi. Consuma un gran numero di fiammiferi e succhia, sbuffa e fa schioccare le labbra. Finalmente la pipa tira di nuovo in maniera soddisfacente e gli dice, non senza una certa fierezza, «Già, il reparto agitati per il vecchio McMurphy, temo. Sapete cosa ritengo di aver notato in lui in questi pochi giorni?» «Reazioni schizofreniche?» domanda Alvin. Il fumatore di pipa scuote la testa. «Omosessualità latente con tendenza reattiva?» dice il terzo. Il fumatore di pipa scuote di nuovo la testa e chiude gli occhi. «No!» risponde e rivolge un sorriso all'intera sala. «Complesso edipico negativo?» Si congratulano tutti con lui. «Sì, ritengo che si possa dedurre da molte manifestazioni», gli dice. «Ma quale che possa essere la diagnosi definitiva, dobbiamo tenere presente una cosa. Non abbiamo a che fare con un uomo comune». Lei si sbaglia di grosso, signor Gideon. È la grande infermiera. Tutti voltano la testa di scatto verso di lei, anch'io, ma mi domino e fingo di aver fatto questo movimento per tentare di togliere una macchia appena scoperta sul muro sopra di me. Ora hanno tutti le idee confuse da matti, questo è certo. Credevano di aver proposto quel che voleva lei, quanto ella stessa pensava di proporre durante la riunione. Lo credevo anch'io.
Quello che propone Mr. Hatchet è distruggere Matt Murphy in quel reparto, non semplicemente trasferirlo e farlo sparire, altrimenti non sarebbe da esempio per gli altri internati. Vediamo la scena del film, che è uguale a quella del romanzo, in cui c'è un infermiere, quella che Capo Bromley chiama questi infermieri negri. In poche parole dice a Matt Murphy, e dice indirettamente a noi, la differenza fondamentale tra il peggior carcere e il miglior manicomio.
Dai, muoviti. Dammelo.
Guarda. Coraggio.
Sai, ti aspetto fuori quando esco, non so se hai capito.
Quando esci di qui sarai tanto vecchio che non ti si drizzerà più.
68 giorni, amico. 68 giorni.
Ma che cazzo dici? 68 giorni. Non sei in galera, stronzo. Ancora non l'hai capito dove sei?
E dimmelo tu dove sono, Washington.
Con noi, McMurphy, con noi. E ci resterai fino a quando non ti lasceremo andare noi.
Sentiamo un attimo i Beach Boys.
Dunque, 36, siamo,
sì,
qua.
Siamo qua con i Beach Boys, non poteva, molto interessante, sembra effetto macchina del tempo.
Certo.
Want to go home. Il ragazzo americano che dice voglio tornare a casa, lasciatemi tornare a casa. E dunque, torniamo a noi. Infatti stiamo guardando, leggendo il romanzo, ascoltando con l'aiuto di alcuni brani del film, che tra l'altro questo film vinse nel corso degli anni ben 28 premi. E tra cui il premio meritatissimo per miglior attrice protagonista a Louise Fletcher, certo, nella parte di Mildred, che, come abbiamo già detto, deve sostenere questo delicatissimo equilibrio, il potere con l'espressione dolce, e appunto per questo ancora più pericoloso e terrificante. Se avesse dovuto urlare o insultare, probabilmente sarebbe stato più facile. E avrebbe fatto meno paura, anche tra l'altro. La psichiatria e il manicomio comunque sono temi tanto interessanti quanto difficili per il cinema. Ci sono stati diversi esempi che adesso vi cito solo i primi che mi vengono in mente. Io ti salverò del 1945 di Alfred Hitchcock, con Ingrid Bergman, la dottoressa era Ingrid Bergman e il malato è Gregory Peck. Ingrid Bergman è la...
Un vago ricordo di decine fa, sì.
Quando, se avere come terapeuta Ingrid Bergman, quello sarebbero...
Buttala via.
Porta i malati, addirittura li porta addirittura a sciare per farli guarire, fossero tutti così. Il corridoio della paura del 1963 di Samuel Fuller, che racconta di un giornalista che per vincere il premio Pulitzer si finge pazzo, si fa chiudere in un manicomio. Infatti il film è tutto ambientato in un manicomio. Alla fine del film però è diventato pazzo lui stesso. Capita Newman 1963, qui è Gregory Peck, che è il direttore di un reparto psichiatrico militare. Qui siamo in piena guerra, sono militari, e deve incoraggiare il nuovo arrivato, l'infermiere, che è Tony Curtis, che invece è terrorizzato all'idea di entrare in, e gli dice, il dialogo è... gli dice: lei ha già lavorato in un reparto neuro? E lui risponde: intende dire un manicomio? Ha già lavorato con malati psichici, intende dire con pazzi. Ma non si preoccupi, i fiammiferi e i coltelli sono vietati, ma le unghie e i denti però ce li hanno. Andiamo avanti, andiamo a 1978, il tocco della medusa, il pazzo geniale che ha poteri paranormali a Richard Burton, la dottoressa Lee Remick, il quale però gli spacca la testa con un soprammobile.
Ecco.
E altri che adesso saltiamo, vestito per uccidere.
Uno degli ultimi con Kevin Spacey, uno dei più belli che ho visto, forse.
Non c'ho presente.
Che fa l'extraterrestre che viene rinchiuso.
Ah, sì. No? Ah.
Resta il tema della follia, voglio dire.
Il tema della follia, che però sono... purtroppo, appunto, è un tema molto interessante, ma è difficile, perché chi va al cinema, nel cinema, troppe volte, secondo me, il pazzo è associato al serial killer. I serial killer esistono, però la maggior parte della gente si associa pazzo uguale serial killer. E invece è una cosa molto più complessa, molto più vasta, e molto più... non è neanche giusto dire malato... La sofferenza, la sofferenza mentale, Qualcosa di bello comunque c'è, io direi, anche qui non dico che siano tutti, ma quelli che vengono in mente a me, 1993, Ragazze interrotte, il film del regista, il regista è James Mangold, è ambientato in un reparto psichiatrico femminile minorile, interpretato da Winona Ryder e Angelina Jolie, giovanissime, perché fanno parte delle ragazze interrotte che sono in questo reparto psichiatrico. Non è tutto ambientato nel reparto, perché escono anche fuori. Tratto dal romanzo Diario di Susanna, romanzo autobiografico, Diario di Susanna Kaysen, ragazza interrotta, di qualche anno prima, 1994, scritto da Susanna Kaysen, che infatti fu ricoverata per un anno e mezzo in un reparto psichiatrico perché gli fu diagnosticato disturbo borderline della personalità. Per venire in Italia, un film che avrebbe meritato più successo di quello che ha avuto, 1993, Il grande cocomero di Francesca Archibugi, interpretato da Sergio Castellitto, Alessia Fugardi e Anna Gagliena. Anche questo nel reparto neuropsichiatrico minorile, in cui una giovanissima ragazza, quasi adolescente, ha manifestazioni epilettiche. Gli esami, però, che è una malattia neurologica, però gli esami radiologici non rivelano niente nel cervello. La madre è spaventata e dice: ma allora simula. Il dottore dice: non si può dire che simula, perché c'è la fin da bambina, i bambini non possono simulare. E perché si è scelto questo modo, si è costruita questo ruolo per stare il mondo. Lei è quella che ha quella strana e brutta malattia. Io sono quella che ha quella strana e brutta malattia. Il grande cocomero di Francesca Archibugi. E questo ci ricorda, anche veniamo un po' anche alla realtà, si può discutere a lungo sulla malattia, disturbo mentale, il controllo sociale, il potere, eccetera, ma chi fa questo mestiere cosa si trova di fronte? Si trova di fronte, mancano i soldi, mancano le strutture, deve fare i turni di notte, manca il personale,
Il sistema Italia.
Deve fare prima di pensare, da cui
quello come che parlare della scuola, sì, dell'istruzione, della ricerca, delle fonti alternative di energia.
Chi siamo entra in questo lì, campo?
Sistema Italia.
Chi entra in questo campo? Adesso io vediamo il ruolo del sapere, la scienza, nel caso i rapporti sociali. Certo. E poi cosa succede? Che non ci sono i soldi e quello che vorrebbe fare non sa come fare e dove farlo. Deve fare i doppi turni, i turni di notte, eccetera, eccetera, eccetera. Veniamo a un punto chiave del romanzo e del film. Quando conquistata la sua fiducia, il capo Brondin decide di rivelare che lui in realtà ci vede, ci sente benissimo, a McMurphy, che fino adesso l'ha osservato da lontano, ascoltate, osservato da lontano. E anche, non ho fatto in tempo a leggervi il brano in cui lui racconta quando McMurphy lo convinse ad alzare la mano per vedere la partita. E Brondin si domanda tra sé e sé se per caso McMurphy ha delle capacità ipnotiche che l'ha costretto ad alzare la mano. Però poi più ci pensa e più arriva alla conclusione: no, io ho alzato la mano perché ho voluto alzarla, non è lui che me l'ha fatta alzare. Certo. E adesso siamo arrivati al punto chiave in cui la grande rivelazione, che avrà delle conseguenze pratiche anche nel corso della storia, sia del film che del romanzo. Vai Mario.
Porca puttana. Ehi, vuoi una gomma?
Grazie.
Disgraziato figlio di puttana, grande capo.
Ci senti pure? E come?
Ma che mi prendo un colpo che mi prendo.
E loro? Tutti loro credono che tu sei sordo muto, eh?
Cristo, è fantastico. Le fregati tutti quei coglioni.
Che ci facciamo qui, grande capo? Eh? Che ci facciamo qui, noi due, in questo posto di merda? Andiamocene via. Fuori.
Canada. Saremo la prima che questi figli di puttana si facciano furbi. Hai letto arrenderne così.
Dunque, il grande capo che è interpretato da Will Sampson, altro ruolo che preoccupò gli organizzatori del film, perché nel romanzo dice sempre che è grande e grosso, ma loro sapevano che i pelerossi in genere non sono tanto grandi e grossi. Chi troviamo? E il caso vuole che addocchiassero Will Sampson, che stava in piedi davanti a un negozio di artigianato indiano. È perfetto, infatti è perfetto. E dopodiché partecipò anche a molti altri film. Nacque nel 1933 e morì nel 1933. 1987. Abbiamo visto la scena in cui si rivela che parla, nel romanzo c'è un pezzo in più che vi propongo. Infatti un'altra differenza tra il romanzo e il film è che c'è più sviluppato il tema del ruolo della disgrazia, delle disavventure della nativi d'America, che lo troviamo raccontato brevemente da Will Sampson attraverso le vicende di suo padre, e al tempo stesso Bromden racconta, mentre racconta cosa è successo a suo padre, dà anche un consiglio è lui che consiglia a Mike Murphy di cosa deve fare.
Tutti ce l'avevano con lui perché era grande e non voleva cedere, faceva quello che gli pareva. Tutti se la prendevano con lui, proprio come se la stanno prendendo con te. Tutti chi, capo? E gli domandò con dolcezza, improvvisamente serio. La cricca, lo tormentò per anni. Lui era grande abbastanza e si difese per qualche tempo. Volevano che vivessimo in case ispezionate. Volevano prendersi le cascate. La cricca venne persino alla tribù e lo tormentò. In città lo picchiavano nei vicoli. Una volta gli tagliarono i capelli. Oh, la cricca è forte, forte. Lui si batté a lungo contro di essa, finché mia madre lo rese troppo piccolo per battersi ancora, e allora rinunciò. In seguito McMurphy non disse niente per molto tempo. Poi si sollevò su un gomito, mi fissò di nuovo e domandò perché lo avessero picchiato nei vicoli. Volevano fargli capire, risposi, che lo aspettava anche di peggio se non avesse firmato le carte che cedevano ogni cosa al governo. Che cosa volevano che cedesse al governo? Tutto! La tribù, il villaggio, le cascate! Ora ricordo, stai parlando delle cascate dove i Pelli Rosse pescavano i salmoni con le lance, molto tempo fa. Sì, ma quanto ricordo io, la tribù venne compensata con una somma enorme. Così dissero a lui. Ma lui disse, come si può pagare il modo di vivere di un uomo? Come si può pagare quello che un uomo è? Non capirono. Nemmeno la tribù. Vennero tutti davanti alla porta di casa nostra, tenendo in mano quegli assegni, e volevano che lui dicesse cosa dovevano fare adesso. Seguitarono a chiedergli di investire a nome loro, o di dire dove dovevano andare, o di acquistare una fattoria, ma lui ormai era troppo piccolo, ed era troppo ubriaco per giunta. La cricca l'aveva sconfitto, sconfigge tutti, sconfiggerà anche te. Non possono consentire a un uomo grande come mio padre di essere libero, se non è uno dei loro. Questo lo puoi capire? Sì, credo di poterlo capire. Ecco perché non avresti dovuto rompere quel vetro. Ora sanno quanto sei grande, ora devono domarti. Come si doma un cavallo selvaggio, eh? No, no, ascolta. Non ti domano in questo modo. Agiscono su di te in modi contro i quali non ti puoi battere. Mettono cose dentro di te, installano cose. Agiscono non appena si accorgono che sarai grande e si mettono al lavoro e installano i loro schifosi meccanismi quando sei piccolo e continuano fino a quando sei sistemato.
Poi segue la scena in cui Ben Murphy tenta di sradicare il pilastro di cemento, che però non riesce a sradicarlo perché in quel momento è troppo pesante e non riesce a sradicarlo. C'è anche la scena in cui fanno una gita col pullman di pesca. Ci fu una discussione tra quelli gli autori del film, perché tutto il clima claustrofobo e oppressivo del romanzo veniva rotto alla fine con la fuga.
Sì, ti solo lasci quella scena lì, il resto è tutto finale, chiuso.
Tutto chiuso, e quindi non temo di svelare il finale. Allora qualcuno obiettò, se noi in mezzo al film ci mettiamo la scena della partita di pesca, questo spezza la continuità dell'angoscia, forse è meglio non metterla. Per fortuna decisero di metterla, infatti il risultato finale rimase lo stesso. Con in mezzo c'è questo interludio in cui vanno a fare una gita in pullman, in barca anche. Cerca di sradicare il pilastro, non riesce a sradicarlo, sottopongono McMurphy all'lobotomia, anzi che lo riduce a un vegetale. Qui la scena poi è leggermente diversa, siamo verso il finale, ma non di molto, perché il capo Bronde, cioè interpretato da Will Sampson, decide di uccidere, un caso di eutanasia, dopo essersi affezionato a McMurphy, non sopporta di vederlo in quelle condizioni, certo. e lo soffoca. Un altro malato di mente, Scanlon, vede la scena e gli dice, a questo punto devi fuggire per forza, perché capiranno che sei stato tu a farlo.
Grosso,
non certo. Si può provarlo, però lo capiranno lo stesso, certo. E te la faranno pagare. Il capo Bromden dice, già, devo scappare, perché loro devono essere così gentili da lasciarmi la porta aperta. E Scanlon gli dice, no, guarda, te l'ha detto lui come fare, devi solo, non devi fare altro che fare come lui ti ha detto. E lo vediamo adesso, siamo alla scena del film, quindi su suggerimento di Scanlon il capo Bronte non deve fare altro che per andare via fare esattamente come gli aveva detto, quindi segue il consiglio di Matt Murphy che ha lasciato una traccia. Non cambiate canale perché c'è ancora un breve brano subito dopo questo. Una delle migliori scene finali della storia del cinema, altre scene finali eccezionali che io, secondo il mio personalissimo metro, è quella di Thelma e Louise di Ridley, certo, Scott,
assolutamente,
di,
sì,
di Blade Runner, anche quella di Ridley Scott, ora che ci penso, e questa
anche
di,
il mucchio selvaggio, ci
già anche il mucchio selvaggio, sì, mucchio selvaggio, soprattutto quando alla fine del mucchio selvaggio si vedono le scene precedenti in cui sembra di vedere dei fantasmi, quando gli amici erano, sì, ancora allegri e sorridenti dopo questa sparatoria, e soprattutto la marcia per andare verso la sparatoria. Per quanto riguarda quel culo che ve l'ho sunito del cucolo, un elemento molto bellissimo è far vedere gli altri internati che capiscono cosa sta succedendo e ridono e sono contenti.
E fanno il tifo. Sì.
Pur rimanendo dentro il reparto, però sono contenti perché uno riesce ad andare via, e come se fossero andati via tutti. E in questo caso quelli che si sono visti erano Christopher Lloyd e Danny DeVito, non ancora famosi. Qui finisce il film. Nel romanzo c'è ancora qualcosa, ci dice ancora qualcosa. Ken Casey, il rappresentante della controcultura e autore del romanzo, ci dice ancora qualcosa che io credo dobbiate conoscere. Ricordiamo che è sempre Bronte che parla in prima persona.
Mi diede un passaggio un tizio, un messicano, diretto al nord con un autocarro pieno di pecore, e gli raccontai una storia così convincente, dicendogli di essere un Pellerossa lottatore di professione, che il sindacato aveva tentato di chiudere il manicomio, da impietosirlo. Si fermò ben presto e mi diede un giubbotto di cuoio per nascondere la tenuta verde e mi prestò $10 con cui mangiare mentre avrei fatto l'autostop fino al Canada. Gli feci scrivere il suo indirizzo prima di scendere e dissi che gli avrei mandato i soldi non appena fosse arrivato un po' più avanti. Potrei anche andare nel Canada in ultimo, ma credo che mi fermerò lungo il Columbia durante il viaggio. Mi piacerebbe guardarmi attorno a Portland, a Hood River, a Les Dalles, per vedere se qualcuno di quelli che conoscevo al villaggio non si sia istupidito a furia di ubriacarsi. Mi piacerebbe vedere che cosa hanno combinato da quando il governo ha cercato di comprare il loro diritto di essere pelli rosse. Ho saputo persino che qualche uomo della tribù ha incominciato a ricostruire le vacillanti impalcature di legno dappertutto intorno al grande sbarramento idroelettrico da $1 milione e sta trafiggendo il salmone nello sfioratore. Darei qualcosa pur di vedere questo. Soprattutto mi piacerebbe rivisitare la regione intorno alla gola, soltanto per poterla vedere con chiarezza nella mente. È tanto tempo che ne sono lontano.
Questo era il finale di Qualcuno volò sul nido del cuculo, il suo autore Ken Casey, nome completo Kenneth Elton Casey, morì il 10 novembre del 2001 per tumore. Troppo vecchio per essere un beatnik e troppo giovane per essere un hippie, disse lui. E siamo alla conclusione, mi consiglio alcuni titoli che mi sono serviti per inquadrare per costruire questa puntata che spero vi sia interessato. I manicomi criminali, Marina Valcarenghi, a cui ha contribuito a questo libro, Soccorso Rosso Romano, psichiatria.
Datato,
anche
datato,
questo sembra un po', sì, perché manicomi sembra un po', come dire, un viaggio nel tempo. Certo. E infatti vado a vedere i vari capitoli, un capitolo è dedicato al manicomio giudiziario di Aversa, un altro a quello di Montelupo Fiorentino, un altro a quello di Castiglione dello Stiviere, mamma, e un altro mia, a Barcellona, Pozzo di Gotto. Certo. Ebbene, queste cose succedevano in Italia alcuni decenni fa, non nell'Ottocento e non nel Settecento, in Italia. Inoltre un altro libro che vi consiglio, Portami su quello che canta, l'autore Alberto Papuzzi, giornalista e storico. Portami su quello che canta si riferisce alla frase pronunciata dal direttore, da un medico molto stimato dell'epoca, Giorgio Coda, il manicomio psichiatrico di Collegno, che torturava in pratica
sai com'è?
Sì,
il direttore
e dalla finestra l'elettroshock, non a scopo terapeutico, per quanto discutibile fosse
sadismo,
soltanto a scopo di sadismo, ecco. Infatti fu processato e condannato, però andò avanti per molti anni, il processo anche fu molto lungo. Dalla finestra indicava l'infermiera chi doveva portarmi, e portami su quello che canta è la frase che lui disse per indicare quello che voleva di portargli su. E inoltre vi consiglio anche Freud a Hollywood, qui andiamo più sul leggero, ma neanche poi tanto, Simone Argentieri al Viso e Sapori, come la psichiatria è stata trattata nel cinema nel corso degli anni. Abbiamo un po', vediamo lo sfoglio frettolosamente dato che il tempo è finito, vedo Woody Allen, vedo Arsenico e Vecchi Merletti, vedo Cary Grant, vedo c'è persino 2001 Odissea nello spazio, quando a impazzire è un cervello elettronico, e tanti altri.
Vabbè, sì,
Freud a Hollywood, credo che Mario possiamo
ci diamo appuntamento tra due settimane, lasciare, non sì, ci sì. Sono se non so di cosa parlare la settimana prossima.
Hector Osterhald e in più in generale il fumettista scomparso, se vi ricordate, ne abbiamo già parlato e ne parleremo ancora, quindi ritornate sempre su 105 250, qua mercoledì prossimo che è il 15, e con te invece Mario tra due settimane.
Fate i bravi,
spero di avervi detto qualche cosa di interessante in questa puntata qua,
come sempre. Bacioni a tutte
e cediamo il microfono a Liberation Front, restate in ascolto.